pensiero sulla lidorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli la del suolo natal del Giordano.
Alberto Stasi e Andrea Sempio, l'uno condannato, l'altro nuovo indagato al centro delle indagini, due verità opposte su ciò che sarebbe successo la mattina del delitto di Chiara Poggi e ora due ricostruzioni diverse sui movimenti del killer nella villetta dopo l'omicidio.
Il caso Garlasco, tutti ne parlano, tutti, molti ne sono coinvolti, i partiti sono già formati, innocentisti, colpevolisti, tutti aspettano le ultime novità, molti fanno ipotesi su ipotesi e tutti cercano di capire.
Di fronte allo specchio per controllarsi, lasciando sul tappeto l'impronta della sua scarpa, poi si sarebbe ripulito con degli asciugamani mai ritrovati.
E pensate? Pensate? Pensate che 3 anni fa è stato pubblicato un libro che ha anticipato tutto, ma proprio tutto quello che oggi noi leggiamo sui giornali o sentiamo in televisione. È un libro per certi versi profetico, il titolo è Il garbuglio di Garlasco, un perfetto colpevole e l'ostinata ricerca della verità, edito da Rubettino Editore, ed è stato scritto da Gabriella Ambrosio, scrittrice, saggista, giornalista. Ma come ha fatto a anticipare tutto?
È molto semplice, ho letto tutte le carte, tutte, migliaia di pagine di carte processuali, tutte le udienze di tutti i processi di questa lunga vicenda processuale, ho letto gli interrogatori, le sit, le intercettazioni, ho letto le perizie, processi collegati in cui apparivano dei personaggi che c'erano anche in questa storia. Cioè, la meraviglia non è che ci fosse tutto, perché chi voleva sapere, sapeva, chi voleva capire, capiva. La meraviglia è che le stesse carte non le abbia lette forse chi poi ha giudicato.
Sei stato in ambulanza, sei a Giovanni Pasquale, a Garlasco.
A Garlasco? Ma cosa succede?
Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva.
Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede?
Adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto, lei è sdraiata per terra.
In strada o in casa?
No, in casa.
Sì, ma è una sua parente, eh?
No, la mia fidanzata.
Questa è la famosissima telefonata di Alberto Stasi al 118.
Sono appena arrivato, adesso
vi
dico cosa è successo.
Tutto inizia 2 giorni prima del Ferragosto del 2007. Il ragazzo di 24 anni, più o meno alle ore 14, si attacca al campanello della caserma dei carabinieri e dice: ho visto la mia fidanzata, sono entrata nella casa della mia fidanzata che non rispondeva al telefono, non capivo perché, e l'ho vista in un lago di sangue in fondo alle scale della cantina. Diventa subito il sospettato principale, innanzitutto perché non aveva tracce di sangue sulle suole, e quindi, siccome diceva che aveva camminato per la casa, si poteva ipotizzare che il suo racconto fosse falso. Ma poi in generale da subito non ci convinceva, cioè non ci piaceva, subito gravò un giudizio morale su di lui, e poi su questo possiamo fare un discorso, sul fatto che a volte si giudica più l'individuo che non il fatto. Non ci piaceva il fatto che, per esempio, secondo il suo racconto, non si fosse precipitato verso il corpo della ragazza, non ci piaceva il fatto, il tono di voce che aveva usato nella telefonata al 118 che aveva fatto mentre correva dai carabinieri. Quindi diciamo che a parte le suole delle scarpe, che poi sono state oggetto di perizie e controperizie, c'era questo forte giudizio morale. A me piace citare Oscar Wilde che dice: il mondo non si divide in buoni e cattivi, ma in simpatici e antipatici. Lui ci stava antipatico, cordialmente. Non piangeva davanti a noi, non si comportava con noi, come noi pensavamo che si dovesse comportare, mentre dall'altra parte si rilasciavano da parte della famiglia della vittima, si rilasciavano interviste, c'era il cugino della vittima che era il perito informatico che rilasciava interviste, c'era ovviamente l'avvocato di parte civile e c'era la madre che si offriva ai giornalisti, mostrava il suo dolore e mostrava il legittimo desiderio di giustizia. Lui no, lui aveva questo rapporto pessimo con i giornalisti, si sentiva oppresso, odiava lo sguardo dei giornalisti su di lui, che poi spesso, sai, in casi come questi ti chiedono: come stai, cosa provi, cosa stai sentendo in questo momento? E lui li mandava a quel paese. Tempo, pochi giorni, pochissimi giorni, gli fu affibbiata quell'etichetta, lo ricorderai, no? Che lo ha accompagnato per tutta la vicenda giudiziaria, il bocconiano dagli occhi di ghiaccio, che è già una serie televisiva crime, se ci pensi. È così che inizia il Garlasco Show.
Carabinieri iniziano, sì, subito con lui, perché lui ha, come dire, questa immagine di cui tu ci hai parlato fino adesso, oppure perché non avevano nessun'altra ipotesi su cui andare?
Perché non sono state fatte altre ipotesi, oppure se sono state fatte, come è stato denunciato poi in seguito dal maresciallo dei Carabinieri, non sono state seguite queste ipotesi, non sono state studiate, non sono state richieste a proposito di biciclette, le biciclette anche ad altri, non è stato fatto niente, no, subito. È un po', sai, se vuoi, no, se vogliamo vedere la parte più umana di tutto questo, è un po' quella teoria del lampione, no, della luce sotto il lampione. C'è l'ubriaco che sta cercando qualcosa sotto il lampione, il poliziotto gli si avvicina e gli dice: scusa, che stai cercando? Le chiavi. E il poliziotto, pieno di buona volontà, si mette a cercarle insieme a lui, e poi a un certo punto viene il dubbio, dice: ma le hai perse qui? No. E perché le cerchi qui? Perché qui c'è la luce. Ecco, è stato molto facile subito avere un solo indagato, un solo sospettato, un solo indagato, alla fine un solo imputato, un solo condannato.
E poi sono stati fatti veramente tanti 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 errori, come sappiamo, e come ci dice anche Cesare Giuzzi, giornalista del Corriere della Sera, che sta seguendo l'inchiesta.
Secondo me ci sono delle componenti di sciatteria, sicuramente, perché oggi sarebbe impensabile entrare in quella che viene definita la scena del crimine lasciando le proprie impronte, ecco, in punti peraltro molto importanti. Non è che sono state lasciate delle impronte sul soffitto, sono state lasciate vicino alla porta d'ingresso, ecco, dove magari potevano esserci le impronte dell'assassino. È stato addirittura utilizzato il bagno della villetta dei Poggi prima che venissero fatti i rilievi, ecco, questo tanto per farvi capire. Quindi sicuramente c'è una componente di sciatteria e di incapacità. Dall'altro lato c'è stata ci sono stati anche dei comportamenti che oggi è difficile, insomma, definire tra virgolette colposi, no? Perché andiamo a vedere delle fotografie che ci mostrano un lavandino dove ci sono dei capelli, la presenza di capelli, e andiamo a leggere le sentenze, si dice che il killer si è lavato accuratamente in quel lavandino prima di uscire di casa, ma la stessa sentenza dice che non c'è traccia di sangue addirittura nel sifone del lavabo, e è stato sottoposto all'epoca ad esami molto dettagliati che rilevano veramente delle microparticelle di emoglobina. E quindi uno si chiede: ma com'è possibile che ci siano dei capelli in un lavabo che è stato lavato accuratamente dal killer, tanto da non aver trovato neppure nel sifone una traccia infinitesima di emoglobina? Eppure nella sentenza c'è scritto che il killer si è lavato nel lavabo. L'altro aspetto è che effettivamente a un certo punto si visse un clima molto particolare, cioè c'era una forte pressione mediatica. Il delitto avviene ad agosto, quindi ad agosto non ci sono casi di cronaca nera, quindi quello era il giallo dell'estate. Se ne parlava anche in quel momento, diciamo, con grande forza sulle televisioni, nei telegiornali, nelle trasmissioni TV, e quindi bisognava dare una risposta. Probabilmente le indagini vennero seguite da persone che non avevano una grande esperienza di delitti. Io sono un sostenitore del fatto che invece si tratti di reati molto specifici dove serve un'esperienza importante, e quindi servono degli investigatori molto qualificati che si occupano solo di quello, per seguire questi casi e proprio per evitare errori poi nel futuro. Ma è evidente che a un certo punto si decise che l'unica pista che stava in piedi era quella di Alberto Stasi, e quindi si cercò di piegare un po' anche dei fatti in maniera, devo dire, un po' grossolana, come ad esempio l'orario di morte, no? Che prima viene il medico legale, parla delle 11, più o meno delle 11:30, e poi alla fine viene fatto risalire alle 9:30 del mattino, perché era l'unica finestra temporale che era compatibile con una responsabilità dell'assassino, cioè di Alberto Stasi. Con questo non voglio dire che Alberto Stasi sia innocente, però è evidente che se Alberto Stasi è colpevole, ed era colpevole, quelle indagini non sono state fatte nel modo giusto, no? Se all'inizio c'erano due orari di morte differenti e poi vennero fatti combaciare in maniera, diciamo, un po' grossolana.
Ma torniamo a Gabriele Ambrosio e al suo libro, che, come dicevamo, per certi versi è stato profetico, un libro che poi segue tutto l'iter giudiziario.
Le prime due volte è stato assolto, le prime due volte c'è stato un giovane e bravo giudice, il giudice Vitelli, che si trovò con il rito abbreviato a dover giudicare. Era una fase della sua vita, stava per avere il primo figlio, fu molto importante questo processo per lui, e prese alcune decisioni fondamentali e coraggiose. Per esempio, il computer. Alberto Stasi diceva di aver lavorato al computer quella mattina, quindi il computer doveva essere la tesi, doveva essere il suo alibi, se non che il contenuto del computer era stato compromesso da accessi scorretti. Chi li aveva fatti? Quando la mattina dopo il delitto Alberto Stasi, insieme a dopo aver trascorso la notte in caserma interrogato, torna a casa e dà il suo computer ai carabinieri, i carabinieri a agosto, non il RIS di Parma è in vacanza, e invece di fare subito magari la copia legale o comunque non toccare quel computer, lo aprono un numero infinito di volte, distruggendo migliaia di file e facendone nascere altri. Per cui la stessa difesa di Stasi aveva chiesto di non considerarlo come fonte di prova. Il giudice fu molto coraggioso, perché diede una perizia a Roberto Porta e a un'altra persona di cui non ricordo il nome, il quale disse: ho fatto semplicemente un lavoro paziente, non capisco perché gli altri non abbiano trovato questa tesi, e semplicemente il computer non è come un foglio di carta che tu lo strappi e lo distruggi. E i file di un documento, tu puoi passare a un altro file, ma rimane quel numero di codice che racconta tutta la storia di quel documento. Lui semplicemente si è messo a cercare il numero di codice e ha ritrovato tutti i file, tutte le correzioni che Stasi aveva fatto quella mattina, ed ecco l'alibi.
E poi ci sono anche altre cose. Sentiamo per esempio cosa ha detto in questa intervista a Giuseppe Legato della Stampa proprio il giudice Stefano Vitelli, ricordando quel primo processo di assoluzione.
C'è stato un momento in cui lei ha avvertito, più che in altri momenti, un senso di incompiutezza sul quadro accusatorio nei confronti di Stasi?
Forse questo non l'ho mai detto. Si decise, proprio nell'ottica dell'approfondimento a cui mi riferivo prima, di sentire anche la vicina di casa, la Bermani. La Bermani era una vicina di casa, o meglio, andava spesso dalla figlia, dalla parente, sono passati diversi anni, mi pare dalla figlia, che era in vacanza fuori, e era la villa accanto a quella della famiglia della vittima. E la Bermani aveva detto ai carabinieri fin dall'inizio: io ho visto appoggiata al muro della casa di Chiara una bicicletta, e la descriveva una bicicletta da donna, la descriveva in maniera piuttosto dettagliata, e questa bicicletta non corrispondeva alla bicicletta di Stasi, dove pure vi era un DNA, il DNA della vittima, che era uno degli elementi, è stato uno degli elementi indiziari contro Stasi. Quindi questo aspetto che non combaciava era intenzione nostra, mia, di approfondirlo nel contraddittorio, anche perché vi era, e l'ho percepito appena è entrata la signora Bermani, una signora anziana, un po' di diffidenza da parte della pubblica accusa sull'attendibilità di questa donna. Entra in aula e in realtà rende un racconto molto lucido, molto asciutto, convinta del fatto che la bicicletta vista fosse diversa da quella oggetto dell'ipotesi accusatoria di quella di Stasi. Rispose anche a domande un po' provocatorie, giustamente provocatorie, ma lei aveva il sole davanti agli occhi? No, io non avevo nessun sole davanti agli occhi, ho visto tutto bene. Peraltro era una donna che non conosceva Stasi e che invece manifestava una sincera simpatia, gli si illuminarono gli occhi quando nominò Chiara come una vicina di casa molto sensibile, che amava come lei i gatti, quindi non c'era nessun tipo di possibile influenza, di possibile condizionamento di altro tipo. Una persona insomma attendibile, tanto è vero che è calato un po' un silenzio. In realtà questa testimone non è stata oggetto di vivaci contestazioni. Ecco, in quei silenzi che c'erano quando io chiedevo ma avete altre domande da fare, io lì ho percepito per la prima volta questo senso un po' di incompiutezza, cioè mi sono quasi come questa donna ci stesse restituendo il frammento di un'altra realtà, ci stesse restituendo il frammento di una verità diversa. E questo è stato un momento molto, molto forte.
Dopodiché fece un'altra cosa, Vitelli, a proposito del giudizio morale. Ci fu quella storia delle foto pornografiche, migliaia di foto pornografiche che erano nel computer del ragazzo, dell'indagato. E anche, si disse all'inizio, foto pedopornografiche. Poi in seguito, con un processo durato anni, appelli, eccetera, sempre con la stessa perizia, sulla base della stessa perizia che diceva che non c'erano foto pedopornografiche, un giudice l'ha assolto. Qui potremmo aprire anche il discorso del rapporto di questo ruolo del giudice peritus peritorum, del rapporto fra scienza e giustizia, ma ritorniamo a questa storia. Il Vitelli si rifiutò di accorpare i due processi, quello per pedopornografia e quello per il delitto, perché disse sì, una cosa è la prova, è una cosa la fonte di prova, cioè il computer può dimostrare sia se c'è o no pedopornografia e può dimostrare sì o no se c'è l'alibi, ma non può dimostrare che le due cose sono collegate. E fece anche uno strappo alla procedura del rito abbreviato, chiedendo tutta una serie di altre verifiche, arrivando poi a fare questa sentenza di assoluzione nel 2009, che viene considerata, mi dicono tuttora, che fa scuola nel campo del ragionevole dubbio. Lui assolse per ragionevole dubbio e disse questa bella frase, disse sì, ci potevano essere delle probabilità che l'indagato, che l'imputato fosse colpevole, ma la sentenza dello Stato, una sentenza dello Stato non è una scommessa, non si può basare su un dato probabilistico.
La prima emozione è stata fatta giustizia, volevamo la giustizia per Chiara, tutto qua.
Rita Poggi, la madre di Chiara, esce dall'aula. Hanno appena condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere per l'omicidio di sua figlia. Lei e il marito si trovavano a un solo banco di distanza da lui.
Non ho guardato troppo, ho ascoltato e basta. Era troppo l'emozione.
Il sostituto procuratore Laura Barbaini aveva chiesto 30 anni di carcere, ma i genitori di Chiara Poggi e gli avvocati sono soddisfatti. Per la prima volta ha parlato anche il papà di Chiara, che non è riuscito a trattenere le lacrime.
Durante il processo cosiddetto appello bis, la sostituto procuratore cercò tantissimo nuovo materiale probatorio, che poi non trovò di fatto, ma fece un grossissimo lavoro, Arrivò a questa condanna su indizi gravi, precisi e concordanti, però il riassunto il senso della condanna lo capisci già leggendo questi indizi, che poi, come sai, furono completamente smontati dal sostituto procuratore nella successiva Cassazione.
Ecco, esatto, lì c'è questo paradosso, torna in Cassazione, perché a un certo punto, quindi il procuratore, quindi l'accusa, di fatto sposa la linea della difesa e smonta l'impianto accusatorio di quella condanna che c'era stato. Però la Corte invece conferma questa condanna. Cosa è successo lì?
Questo devi stare tu dentro, chiuso insieme alla Corte, per capire cosa è successo, perché il sostituto procuratore disse chiaramente che non si poteva condannare Stasi perché non c'erano gli elementi e smontò punto per punto tutti gli indizi che non erano né gravi né precisi, anzi contraddicevano le carte giudiziarie, le carte processuali. E le testimonianze le contraddicevano, cioè, e disse una cosa gravissima, disse qui c'è un travisamento delle carte processuali, e disse questa è una sentenza fatta, questa di condanna, in malam partem, cioè letta in modo da sfavorire l'imputato. Queste erano cose gravissime. Poi, quella sera, la Corte non decise cosa fare, ci dormì sopra, la mattina dopo decise di confermare la condanna.
Ma questo perché, secondo te?
Non posso saperlo perché non sono dentro la discussione dei nostri magistrati.
Se solo avessi avuto il minimo sospetto che fosse stato lui, io personalmente l'avrei portato dai carabinieri.
Madre di Chiara Poggi, c'è un'unica verità, che è quella della Cassazione, che condanna suo figlio a 16 anni di carcere.
È vero che c'è una sentenza definitiva, ma questo non toglie che dalle nuove indagini che sono emerse tutto potrebbe cambiare. È stato assolto due volte. Io personalmente non ho ancora ben capito qual è il motivo per cui Alberto è stato condannato, qual è la prova certa che sia lui il colpevole.
La vicenda poi viene riaperta grazie alla madre di Stasi e degli investigatori e tecnici che hanno lavorato una volta che lei ha sostanzialmente riaperto il caso con una intervista, come tu racconti nel tuo libro.
Dunque, lei fu costretta a fare quell'intervista, io ho conosciuto anche la madre di Stasi, come ho conosciuto personalmente quasi tutti i protagonisti, perché quando furono consegnate le indagini difensive e quell'analisi che diceva c'è questo amico del fratello della ragazza, che il DNA che stava sotto le unghie della ragazza, combaciano, sono 15 marcatori su 16 quando basta la metà più uno, e questo fu presentato, prima depositato alla procura di Milano, alla stessa sostituto procuratore che aveva chiesto la condanna, che la lasciò lì sulla scrivania per una settimana. A quel punto lì la madre di Stasi prese coraggio e fece questa intervista. Disse: mio figlio in galera, ha diritto, è innocente, ha diritto alla verità, e così ne hanno diritto anche i genitori della vittima.
Ma Andrea Sempio come riappare? Cioè, gli investigatori che lavorano per gli avvocati, come si arriva
a lui? Le indagini difensive, perché sono stati bravi, perché hanno rivisto semplicemente tutte le informazioni sommarie, cioè non gli interrogatori, no? I vari colloqui che erano stati fatti. Innanzitutto sono accorti che l'orario della morte all'inizio era molto più giù nella mattinata, nella parte bassa della mattinata, di quella mattinata. Poi, quando si è trovato l'alibi di Stasi, non mi far dire che c'è stato un rapporto di causa-effetto, no, c'è stato un fatto temporale. Nel momento in cui si è visto che c'era un buco di 23 minuti nell'alibi di Stasi, nella mattina, cioè da quando la vittima leva l'allarme in casa, a quando Stasi si mette al computer. C'erano 23 minuti, sono i 23 minuti in cui, secondo la condanna, è stato consumato il delitto, cioè secondo la condanna in quei 23 minuti si è arrivati in bicicletta, si è lasciata la bicicletta lì davanti, si è uccisa la ragazza, si è ritornati indietro e si è liberati della bicicletta, degli abiti sporchi, dell'arma, eccetera, eccetera. Allora, dicevo, si sono accorti che una volta che invece è stato spostato più in alto nella mattinata, l'orario della morte, dell'epoca della morte, come si dice, nessun alibi era stato ricontrollato. Nessuno, solo quello di Stasi. Per cui si sono accorti, c'erano delle discrepanze fra le celle telefoniche di alcuni ragazzi e quello che avevano dichiarato alla polizia. Sono partiti da questo, poi hanno individuato questo, in particolare questa persona che adesso è indagata, hanno cercato il suo di procurarsi, con, lo sappiamo tutti, no? Con il cucchiaino, la tazzina del caffè rubata al bar, e hanno fatto fare questa analisi. Fra l'altro era un'analisi cieca, non era stato detto di a chi apparteneva il DNA.
Io con questo non c'entro nulla, io non c'entro nulla. Sono innocente, non c'è nessun contatto tra me e Chiara di alcun tipo. Io ho sentito tutte le storie, che ne so, da un approccio respinto, ma non c'è nulla, non si può trovare nessun collegamento tra me e Chiara nel passato, in quegli anni.
Questa è un'intervista che Andrea Sempio ha dato a Sky TG24. Torniamo però a parlare con Gabriella Ambrosio.
In realtà la cosa che...
Le indagini però vengono riaperte recentemente, ci puoi ricordare come? Perché?
Perché, se vuoi la risposta breve, è semplicissimo, perché è cambiata la procura di Pavia, sono cambiati i procuratori. Perché ti racconto che quando la madre di Stasi fece quell'intervista, non fu la procura di Milano a prendere in esame il caso, si aprire delle indagini, ma passò alla procura di Pavia. La procura di Pavia fece partire l'intercettazione di questo nuovo indagato un mese e mezzo dopo averlo iscritto nel registro degli indagati, e 3 giorni prima dell'interrogatorio, e addirittura dopo che era già stato in televisione a spiegare le sue ragioni. E la procura di Pavia non si premurò di chiedere un'altra perizia, niente, disse no, al tempo si è detto che questo DNA non era valido. Tieni conto che è vero, l'accusa aveva detto che il DNA era degradato, però dopo aver detto questo aveva chiesto il DNA di Stasi, che l'aveva dato e non era quello. E quindi niente, sono cambiati, questa è la risposta, perché è cambiata la procura di Pavia.
Alberto Stasi e Andrea Sempio, l'uno condannato, l'altro nuovo indagato al centro delle indagini, due verità opposte.
Ci risentiamo tra poco.
...del delitto di Chiara Poggi e ora due ricostruzioni diverse sui movimenti del killer nella villetta dopo l'omicidio. Secondo il nuovo filone d'inchiesta che vede Sempio indagato, l'assassino, dopo aver ucciso Chiara, non si sarebbe lavato le mani in bagno, non avrebbe pulito il dispenser e il lavabo dalle tracce di sangue, così come ricostruito nella sentenza di condanna ad Alberto Stasi. Si sarebbe solo fermato di fronte allo specchio per controllarsi, lasciando sul tappeto l'impronta della sua scarpa, poi si sarebbe ripulito con degli asciugamani mai ritrovati. Uno scenario alternativo che demolisce una delle prove chiave contro Alberto Stasi, le due impronte rinvenute sul dispenser del sapone. In quel lavabo sono stati ritrovati 4 capelli lunghi. Se il rubinetto fosse stato davvero azionato, sarebbero finiti nello scarico. Se il killer avesse davvero ripulito la scena, sul dispenser non sarebbe stata ritrovata alcuna impronta.
Rieccoci con la seconda parte della trasmissione, il caso Garlasco. Rimaniamo ancora a parlare con Gabriella Ambrosio, l'autrice del libro Garbuglio di Garlasco, il libro edito da Rubettino. Perché, come dicevamo, questo è un libro che ha anticipato tutto quello che adesso noi vediamo sui giornali o in televisione. Ha anticipato anche alcuni dei capitoli più misteriosi per certi versi. parli anche di altre cose che appunto 3 anni fa molta gente, non il grande pubblico non conosceva probabilmente, e che invece adesso conosce sulla base delle informazioni date dai giornali e dalla televisione. Allora, tu nel libro parli già del santuario della Madonna della Bozzola. Perché ne scrivi?
Sì. Io volevo semplicemente che il lettore conoscesse il contesto in cui era avvenuto questo delitto. Cioè, lo dissi anche 3 anni fa, Garlasco non è quel paesino tranquillo che descrivono gli inviati, così improvvisamente sconvolto da questo efferato delitto. Cioè, di storie strane come in tutte le province a Garlasco ce n'erano, a parte questo scandalo di Don Gregorio, no? Questo scandalo a luci rosse che la curia e anche l'amministrazione del paese cercato di tenere nascosto. Ma a parte questo, sin dagli anni 90 in quella provincia della Lomellina c'erano queste storie di riti satanici, queste cose si vedono, insomma, le conventicole c'erano, le massonerie c'erano, i satanismi c'erano, le cose che si trovano spesso nelle province italiane.
Parli anche di alcuni suicidi di alcune, sì, persone.
Sì.
Perché lo riporti nel libro?
Perché, in parte perché, a parte che ognuno di questi ha il suo grado di mistero, cioè non sono così chiari, ma questi ragazzi erano legati a questa comunità Emmanuel della parrocchia, no, della Bozzola, che aveva a che fare con recupero di tossicodipendenti e anoressici. E perché non si era trovata, di ognuno c'è un piccolo mistero, ma il più strano ovviamente è quello del signore di 88 anni che si suicida in un intercapetine della strada di 50 centimetri, si taglia i polsi e la gola e poi però il coltello non viene trovato accanto a lui. Insomma, quello è il più strano di tutti e, che io sappia, abitava in un'area molto vicina, insomma, poteva vedere qualcosa, ecco.
In un'area molto
poteva
vicina,
aver
che
visto
cosa,
qualcosa.
Scusami?
Poteva aver visto qualcosa, dove è avvenuto il delitto, poteva aver visto qualcosa.
E l'ultimo capitolo, dal titolo emblematico, cioè il presagio di Chiara. Che cos'è questo presagio?
La stranezza, perché anche di questo si parlava già 3 anni fa, la stranezza che Chiara, e questo Alberto Stasi dice di non averne mai avuto notizia, aveva una chiavetta USB in cui raccoglieva delle immagini conturbanti, mistiche, e faceva copia e incolla di alcuni documenti su pedofilia, su i delitti insoluti, insomma cose che non tornavano molto con questa ragazza descritta molto serena, no? Molto serena, ecco, no, invece pareva fosse inquieta.
A mio modesto avviso, non ha interagito una sola persona.
Un sicario.
Più persone, un sicario, impronte in casa senza nome. Chi ha ucciso Chiara Poggi? Per la giustizia italiana, Alberto Stasi. Forse però, perché oggi la giustizia italiana indaga su un altro nome, Andrea Sempio.
Né uno né l'altro.
Né Sempio né Stasi. Ha ipotesi precise l'avvocato Lovati sull'assassino di Chiara.
Un sicario. Quando è che entra in scena un sicario? Per eliminare una persona scomoda.
Perché Chiara Poggi era scomoda, secondo lei?
Chiedetelo alla procura.
E sa qual è il segreto che doveva essere tenuto nascosto?
Lo sospetto.
I sospetti di Lovati nascono dalla convinzione che Alberto Stasi sia in carcere da innocente.
13 agosto del 2007. C'è quella telefonata assurda di Alberto Stasi.
Sì, stavo in ambulanza, in via Giovanni Pascoli, a Garlasso.
Una telefonata che non sta né in cielo né in terra. Sbaglia il numero civico.
Mi sembra il 29, non è solo sicuro.
Ma cosa succede?
Forse l'hanno uccisa, però forse è ancora viva.
E credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva.
Scappa, va dai carabinieri, con le scarpe pulite.
E adesso sono andato dai carabinieri, c'è sangue dappertutto, lei è sdraiata per terra.
Che poi non ha visto un fico secco, perché dice che aveva la faccia bianca, invece sappiamo benissimo che aveva la faccia insanguinata. Dice un sacco di bugie.
Perché?
Perché gli hanno detto di dire così. Sta ripetendo qualcosa che gli hanno detto altri di dire.
Ma altri chi, avvocato?
Io lo sospetto, non ho né prove né indizi.
Quindi Alberto si starebbe facendo il carcere per coprire qualcun altro, è un po' assurda come ipotesi.
Non è assurdo.
Ecco, questo è Massimo Lovati in un servizio di un telegiornale, che è l'avvocato di Andrea Sempio. Ma andiamo proprio a vedere l'inchiesta e cerchiamo di rimanere su, diciamo, non le supposizioni, le ipotesi, ma proprio sulle notizie certe che conosciamo. Lo facciamo ancora con Cesare Giuzzi del Corriere della Sera. Quali sono le uniche vere notizie che sono uscite con la riapertura di questa inchiesta?
Allora, per il momento quelle, diciamo, vere, con il bollino certificato, sono poche. Probabilmente sono tre. La prima è che l'inchiesta è stata riaperta, c'è un nuovo indagato, che poi è un indagato vecchio perché era già stato indagato nel 2017 e poi archiviato, che si chiama Andrea Sempio. La seconda è il fatto che la Procura di Pavia ha fatto una propria consulenza, quindi affidata degli esperti, sul famoso DNA intorno alle unghie di Chiara Poggi, che nel 2017 non venne ritenuto valido, insomma, per esplorare nuove piste, nuove strade, e questa consulenza, secondo la Procura di Pavia, invece è valida e quel DNA è perfettamente leggibile e inoltre è attribuibile ad Andrea Sempio. La terza notizia, diciamo che ci sono dei reperti, delle impronte che all'epoca non vennero analizzate o non vennero analizzate completamente, cioè non venne fatta la parte, magari venne fatta la parte dattiloscopica ma non la parte dell'esame del DNA, e che quindi adesso la procura, con anche l'utilizzo di tecniche nuove ma anche, diciamo, vecchie metodologie, sta rianalizzando. Attraverso una parte andrà nell'incidente probatorio e un'altra parte, ad esempio, è già sotto analisi, e una di queste impronte, la famosa impronta numero 33 trovata sulle scale dove venne trovato il corpo di Chiara Poggi, è stata attribuita sempre dalla procura ad Andrea Sempio. Queste, diciamo, sono sicuramente, diciamo, le tre novità certificate. Su queste sono state fatte anche, diciamo, due comunicati stampa dalla procura di Pavia, che poi oggi è l'unico modo in cui i magistrati possono parlare ufficialmente con la stampa.
Andrea Sempio era nella villetta di Garlasco, ne sono convinti gli inquirenti. Per chi indaga, infatti, l'allora 19enne si trovava nella casa di via Pascoli quando Chiara Poggi fu uccisa.
Non cambia nulla, non sono stato portato via quei carabinieri.
La procura da oggi scopre le carte, Sempio era in quella villetta, e a dirlo non è soltanto l'esame del DNA delle unghie della vittima, ma altri 4-5 elementi che lo geolocalizzano sulla scena del crimine. È questa la certezza da cui parte la procura di Pavia nella nuova indagine, che ha rianalizzato elementi all'epoca non considerati e ne ha trovati di nuovi.
La procura di Pavia, attraverso i carabinieri di Milano che conducono le indagini, stanno facendo una rilettura generale di tutti gli atti delle precedenti indagini, quindi le indagini che hanno poi portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi e le indagini successive che sono state fatte e archiviate nel giro di pochi mesi dalla vecchia, diciamo, gestione della Procura di Pavia. Quindi tutti quegli atti che sono atti depositati, sono atti pubblici, in questo momento sono sotto rilettura attraverso una ricostruzione completamente alternativa rispetto a quella certificata dalle sentenze. Sostanzialmente la Procura di Pavia pensa che Alberto Stasi non abbia partecipato all'omicidio di Chiara Poggi. Dall'altro lato Sono riemerse alcune vicende che non erano state sufficientemente approfondite, probabilmente nel passato, che emergono anche dagli atti di quelle precedenti indagini, quindi parliamo di testimonianze che erano state raccolte dagli investigatori, poi smentite, poi sono ritornate di attualità. E l'ultimo tassello invece sono le vicende, diciamo, più prettamente giornalistiche, il famoso super testimone delle Iene, altre persone che si sono affacciate in questi mesi. E questi scenari che peraltro entrano all'interno delle indagini, come la famosa vicenda degli abusi, dei presunti casi di pedofilia al santuario della Madonna della Bozzola, che entrano, in questo caso direi più che da indiscrezioni giornalistiche, dalla porta principale, nel senso che sono stati introdotti dall'avvocato difensore di Andrea Sempio, che ha buttato questo scenario e che quindi adesso dovrà, non dico essere escluso, ma quantomeno verrà vagliato dagli investigatori, così ci è stato spiegato, per il semplice fatto che dopo 18 anni, se si riapre un'indagine, ecco, non si possono lasciare degli aloni di mistero, anche intorno a vicende molto suggestive, ma che probabilmente non hanno nulla a che fare con questa storia. Allora, c'è molto di televisivo nella narrazione che se ne sta facendo. C'è pochissimo, secondo me, invece di televisivo nelle indagini che sono in corso, di cui sappiamo veramente molto poco, e che sono indagini che si stanno svolgendo nonostante quello che può pensare un osservatore esterno, no? Vedendo questo bombardamento costante che abbiamo sul caso di Garlasco, in realtà con pochissime informazioni che stanno uscendo, pochissime informazioni vere e anche naturale che sia così perché si tratta di indagini in corso. Quindi tutto ciò che viene fatto dagli investigatori non è di per sé divulgabile. Sono stati divulgati alcuni aspetti perché ne è stato reso noto, diciamo, questo fatto all'indagato, come la questione dell'impronta o la vicenda dell'incidente probatorio. Ma in realtà le informazioni che possediamo noi rispetto al lavoro degli investigatori sono molto poche. È vero anche che però le indagini sono andate a vedere questa vicenda del super testimone delle Iene, c'è stata questa famosa ispezione nel canale di Tromello. Onestamente io non so quanto poi questa vicenda potrà veramente centrare con la trama che sta provando a sbrogliare la Procura di Pavia. Però l'impressione è che 18 anni dopo, insomma, non si vogliono lasciare rivoli di questa vicenda che non siano stati esplorati, quindi magari anche solo per esclusione, come avviene con la vicenda del santuario della Bozzola, si andrà a vedere tutti questi aspetti, come lo si farà per i suicidi, i famosi altri ragazzi suicidi a Garlasco, alcuni di questi erano amici di Sempio. Quindi ci sono molte cose suggestive che in qualche modo entreranno nelle indagini. La narrazione che si sta facendo invece è molto diversa. C'è questa fame di informazioni, ci sono anche degli avvocati che vanno in televisione di tutte le parti, diciamo, che si prestano anche al famoso processo mediatico, ci sono criminologi che ovviamente cercano incarichi o comunque fama nell'intervenire su questi temi, ci sono giornalisti che si sono polarizzati tra innocentisti e colpevolisti che vanno in televisione a litigare. Ma c'è anche il fatto che noi possediamo un patrimonio di atti, di vicende della vecchia indagine, che quindi sono ritornati incredibilmente spendibili, no? In questi giorni, per cui anche sui giornali si rileggono testimonianze raccolte magari in quei giorni del 2007 che oggi vengono rilette quantomeno dai giornalisti e dai lettori sotto un'altra luce. Però quello che sta facendo la Procura di Pavia, secondo me, è in questo momento molto ben blindato rispetto a quello che vediamo in televisione. Mi piacerebbe, ecco, essere molto aggiornato su quello che stanno facendo gli investigatori, però in realtà noi conosciamo un pezzettino di quella parte. Questo non vuol dire che poi questa inchiesta arriverà ad ama, come si dice, no? Magari poi questa inchiesta finirà in un nulla di fatto, però in questo momento carabinieri e magistrati stanno lavorando e stanno lavorando veramente ogni giorno su tanti aspetti molto dettagliati di questa vicenda, di cui non si può dare conto, o comunque non è, nessuno in questo momento è in grado di dare conto. E quindi si lavora, diciamo, da un punto di vista mediatico su quello che c'è. E effettivamente anche una rilettura di alcuni verbali del passato, oggi con degli inquirenti che comunque stanno riguardando queste cose sotto un'altra luce e ci hanno raccontato determinate cose. Noi ricordiamoci, nel 2007 Andrea Sempio non è praticamente mai entrato in questa indagine, è stato sentito due volte, nel 2007 e nel 2008, come amico che frequentava la casa, come amico di Marco Poggi, ma sostanzialmente lì è sparito. Quindi non è un esercizio di stile, un esercizio banale andare a rivedere quello che è stato messo a verbale anni fa, perché se è vero che le vicende vanno in un'altra direzione, vuol dire che qualcuno 18 anni fa ha mentito davanti agli investigatori che questa vicenda si poteva risolvere in un altro modo, no? E quindi adesso ci sono degli aspetti che sicuramente vanno riletti. Poi ci sono tante cose, ripeto, molto suggestive, le vicende delle famose gemelle K, che già all'epoca fecero, riempirono dei verbali raccontando tante cose delle quali poi gli investigatori non trovarono riscontro e a volte neppure lo cercarono. Si parla di una telefonata che Stefania racconta di avere fatto a Chiara Poggi la domenica, quindi il giorno prima di essere uccisa, nella quale si sono dati appuntamento per vedersi il lunedì pomeriggio, ma questa telefonata, di cui la ragazza parla per tre volte in tre verbali e mai smentisce in quelli successivi, in realtà dai tabulati non risulta, non esiste. E quindi ovviamente questo è un aspetto che, andando a rivedere dei buchi che ci sono stati in quelle indagini, oggi viene visto con una nuova luce. Poi qualcuno pensa che ci siano state delle complicità, qualcuno pensa che ci sia stata della sciatteria all'epoca, qualcun altro dice che a un certo punto le indagini vennero indirizzate sulla pista, diciamo, più semplice, più immediata, quella appunto del fidanzato.
E credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse viva.
Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede?
E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto, lei è sdraiata per terra.
In strada o in casa?
No, in casa.
Sì, ma è una sua parente?
No, è la mia fidanzata.
Quanti anni ha questa persona?
26.
Ma lei è in casa adesso?
No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso gli dico cosa è successo.
Lasciamo Cesare Giuzzi, giornalista del Corriere della Sera. Il caso Garlasco, tutti ne parlano, tutti ne sembrano essere coinvolti, tutti aspettano le ultime novità. Molti fanno ipotesi su ipotesi, tutti cercano o aspettano di capire. Quanto ha coinvolto questo caso uno scrittore importante come Maurizio Di Giovanni?
Ma guardi, innanzitutto la vita vera è una cosa diversa dai gialli. I gialli sono appunto storie inventate in cui si possono inventare i sentimenti delle persone. Qui invece siamo in presenza di drammi veri, di tragedie vere che coinvolgono molte famiglie, quindi io sono sempre un po' restio a valutare la vita vera sulla base delle traiettorie della narrativa. Mi coinvolge perché è pieno di vittime in realtà. Mi coinvolge perché ci sono vittime dovunque, vittima è Chiara Poggi ovviamente, ma vittima è anche quello che è stato immesso nel tritacarne mediatico e giudiziario senza che sia colpevole, chiunque sia, cioè potrebbe essere Stasi, potrebbe essere Sempio, potrebbero essere le due gemelle K, cioè chiunque sia coinvolto in questa storia, con serissimi fumi di colpevolezza, sta vivendo una drammatica condizione senza aver fatto niente. Cioè, io questa è la cosa che diciamo più di tutte mi coinvolge e mi la spaventa. Cioè c'è qualcuno che non è colpevole, che sa benissimo di non essere colpevole, perché sa di non averlo fatto ovviamente, e che al di là di quello che è dimostrabile, di quello che la gente dice, porta su di sé il terribile macigno di una condanna.
Senta, ma rispetto a tanti altri casi che hanno avuto l'attenzione da parte dei media, in questa attenzione da parte dei media e ovviamente anche delle persone, lei vede qualcosa di diverso rispetto al passato?
No, c'è un comune interesse, una comune conoscenza, insomma. Cioè, casi come quello di Cogne, di Avetrana, di Carlasco, la storia della Gambirasio, sono grandi, grandi eventi che hanno coinvolto profondamente la curiosità popolare e quindi hanno messo sotto la lente dell'interesse mediatico storie, ripeto, una storia di omicidio che coinvolge persone normali, persone che vivevano una vita normale in piccoli centri che sembrano immuni dalle grandi tragedie, dalle grandi disgrazie che si raccontano. Quindi penso che ci sia una premessa che si può non dare. Cioè, di Carlasco sappiamo tutto, o meglio, sappiamo quello che ci è stato dato da leggere tutti da 18 anni. Quindi basta dire Carlasco e uno ricorda Chiarapoggi, la bicicletta, le macchie di sangue, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno di premettere niente. Credo che questo agevoli un fast food dell'interesse anche un po' morboso delle persone, che in altri casi invece necessiterebbe di una maggiore informativa che non c'è tempo di avere.
Ecco, lei in una recente intervista alla Stampa, se non erro, ha detto insomma che questi delitti dal finale mai scritto alimentano la rabbia popolare, che c'è la voglia di un colpevole anche se ce n'è già uno.
Il popolo è forcaiolo, lo è sempre stato. Nel momento in cui c'è una vittima, che è una povera ragazza con gli occhi azzurri, con la torta di compleanno davanti, un bel sorriso, e si sa che è stata uccisa in maniera terribile, violentissima, c'è una immediata, ed è un sentimento anche se vogliamo comprensibile, voglia di avere un colpevole, no? E di conoscere il responsabile. Questo porta a volte, secondo me, anche a velocizzare certi processi, a renderli un po' meno profondi, meno accurati, un po' più superficiali. Si deve fornire un colpevole, si deve fare in fretta, e questo con un magistrato come PM. Si immagini se dovesse andare a buon fine la scellerata riforma della giustizia che è stata proposta, e quindi avere una sorta di super poliziotto invece di un PM, un soggetto che viene la cui carriera si determina sulla base di quanta gente riesce a mandare in galera. In realtà il grande pericolo, quello inaccettabile, è un innocente che paghi una pena. Lei immagini solo per un attimo se Gabriele Stasi non fosse stato lui, no? Chiaramente Gabriele Stasi lo sa di non essere stato lui, se non è stato lui. Pensi ogni singola mattina, ogni singola ora per 18 anni, 18 per 365, guardi che è un numero grosso. Immagini questo ragazzo prima e quest'uomo poi, che si sveglia la mattina all'alba e dice a se stesso: ma non sono stato io. Ogni singola giornata, ogni singola ora del periodo processuale, della detenzione e anche del futuro, perché lui rimarrà Gabriele Stasi, cioè rimarrà se stesso, e dovunque andrà, qualsiasi cosa farà, il suo nome sarà il sinonimo di quella tragedia che successe in quel paese. Io credo che sia questa la cosa in cui dovremmo tutti immedesimarci a proposito di storie, no? Cioè, se capitasse a noi questa situazione kafkiana di questo processo e di questa condanna. Io ricordo che qualche anno fa ci fu un pastore sardo che dopo 30 anni e più di pena scontata per un omicidio, il vero colpevole in punto di morte disse: io non voglio morire con questo peso sulla coscienza, sono stato io. Cioè, questo uomo aveva fatto 30 anni in galera senza aver fatto niente. Cioè, io credo che sia questa la cosa in cui dovremmo immedesimarci tutti.
Ci risentiamo domenica prossima, buona giornata, buona festa.